Iniziamo il capitolo 10 del Vangelo secondo Luca, i versetti da 1 a 9. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma i lavoratori sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi lavoratori nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Gesù ha ricevuto il rifiuto di un villaggio di samaritani, ma egli non si scoraggia e non cambia direzione. Non si scoraggia nemmeno per lo spirito vecchio dei suoi discepoli. Si accorge che sono ancora chiusi e incapaci di accogliere il suo spirito, il suo amore. Questo è l'ambiente che accoglie le parole e i gesti che adesso compie Gesù. Dopo questi fatti, cioè dopo che quei tre, e due hanno chiesto di seguire Gesù, Gesù ne ha chiamato un terzo, ma ha dovuto dare a tutti delle risposte piuttosto dure perché non erano ancora pronti del tutto. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 discepoli. Non si scoraggia davvero Gesù, e anche se non sono ancora del tutto maturi, Gesù sceglie e designa. Viene adoperato proprio questo termine, designare, che indica un atto ufficiale, un atto da re, sono i re che designano, o comunque coloro che hanno grande autorità. Questi discepoli designati saranno quindi gli araldi, coloro che annunciano cose importanti. Ne designa addirittura 72, qui il numero varia, certi codici dicono 70, altri 72. Comunque noi teniamo il 72. Sembra il più giusto. Che cos'è questo numero? È un numero particolare. Già avevamo visto nel Vangelo secondo Luca, all'inizio del capitolo 9, che Gesù aveva designato i 12 e adesso ne designa 72. I 12, 12 è il numero delle tribù di Israele. 72 invece è il numero dei popoli del mondo. Nel libro della Genesi, dopo il diluvio universale, vengono elencati tutti i capostipiti dei popoli del mondo, che sono 72. 70 per la Bibbia ebraica, 72 per la traduzione greca. Comunque anche gli evangelisti conoscevano questa traduzione greca, 72, comunque non ha importanza che siano 2 più o 2 meno, importante questo numero, che si riporta al capitolo 10 della Genesi, che si conclude così dopo aver elencato tutti i nomi dei capostipiti: queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro generazioni, nei loro popoli. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio. Quindi il fatto che Gesù prende 72 discepoli per inviarli vuol dire che vuole mandarli a tutto il mondo. Questa è l'intenzione di Gesù, uno per ogni popolo. Questo numero quindi prefigura la missione universale della Chiesa. La Chiesa che viene inviata a tutti i popoli, che non si lascia fermare da nessuna lingua e da nessuna nazione. E così sarà raccontato proprio dall'Evangelista Luca nel suo secondo libro, Gli Atti degli Apostoli. La Chiesa è libera di andare, si sente libera di andare a tutti i popoli, anzi si sente inviata a tutti i popoli. È tutto il mondo pagano, quindi, che Gesù vuole evangelizzare, vuole preparare per il proprio incontro. C'è un altro passo nella Sacra Scrittura dove questo numero 72 è importante, ed è il libro dei Numeri, al capitolo 11, versetto 24 in poi, dove Mosè chiama e raduna 70 uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno. Allora il Signore scese nella nube, gli parlò, prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui 70 anziani. Erano 70 raccolti attorno alla tenda, ma poi ce n'erano due che erano rimasti nell'accampamento, e anche su quei due, quindi 70 più 2, 72, gli anziani scelti da Mosè per essere aiutato nel suo compito a guidare il popolo. Questo numero ritorna ancora in altri scritti ebraici, non nella Bibbia, ma in un Midrash, sono le spiegazioni bibliche fatte dagli ebrei, dai rabbini, e in uno di questi racconti si dice così, che l'agnello è inviato a 70 lupi. L'agnello, il popolo di Israele, 70 lupi sono i popoli pagani, tutto il mondo. Gesù cosa, perché li chiama e per cosa li manda questi? Li manda davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Di per sé si dovrebbe tradurre davanti al suo volto, quindi nel suo viaggio verso Gerusalemme. Lui continua ad andare verso il compimento della sua missione, che sarebbe avvenuta nella passione, morte e risurrezione. Questi 72 li manda avanti perché davvero la sua decisione è ferma. Lui vuol compiere la volontà del Padre e i discepoli devono fare lo stesso cammino, anzi prepararlo, non ostacolarlo. Dove stava per recarsi? Li manda dove deve andare lui, per preparare il suo arrivo, perché è Gesù necessario agli uomini, a tutti i popoli del mondo. I discepoli non vanno per conto loro, per annunciare se stessi, ma per annunciare Gesù. Lui è importante per tutti i popoli. Lui è il compimento dell'amore del Padre per tutti gli uomini, anche per i pagani. È il Signore, è Gesù che deve arrivare, e i discepoli preparano il cammino, preparano il terreno, per l'accoglienza di Gesù. Questo lo deve tenere a mente la Chiesa sempre lungo i secoli. Tutti i missionari devono tenerlo presente, che non annunciano se stessi, ma preparano per la venuta del Signore risorto. Ho detto tutti i missionari, per non dire tutti i cristiani, perché tutti i cristiani sono, come dovrebbero essere, missionari. E se sono davvero cristiani, sono missionari, anche se nessuno adopera questo termine. Ma se sono davvero cristiani, portano la presenza di Gesù nella propria vita, portano il suo spirito e quindi preparano il terreno per la venuta e l'accoglienza del Signore. 70 sono questi discepoli inviati, quindi non solo i 12, quindi non solo gli apostoli, ma tutta la Chiesa. Anche questo vuol significare questo numero grande, perché tutta la Chiesa è inviata, ha una missione da compiere nel mondo. La Chiesa nel mondo non pensa a se stessa, non pensa a difendersi, non pensa a salvarsi. La Chiesa nel mondo deve pensare a far giungere la vita che lei ha ricevuto, farla arrivare anche agli altri popoli. Tutta la Chiesa è un popolo pellegrino che cammina, tutta la Chiesa è un popolo profetico, cioè che porta non la propria parola ma la parola di Gesù. Ed è un popolo sempre inviato. Gesù questi 72 li inviò a due a due. Come mai a due a due? Quindi vuol dire che i popoli o i villaggi contattati sono solo 36 invece di 72. A due a due. Da una parte possiamo intuire, si va a coppie perché così ci si può difendere più facilmente dai pericoli esterni o anche dai pericoli interni, di scoraggiamento, di sfiducia, di stanchezza. Se si è in due ci si sostiene, quindi ci si aiuta a superare tentazioni. Oltre ai pericoli, se si incontra una bestia feroce o un brigante, se si è in due si ha più coraggio a difendersi. Però vedremo che non è questo del tutto l'intenzione di Gesù, di quello che dirà. A due ha anche un significato di testimonianza, perché è la testimonianza di due che viene accolta. Uno da solo non fa testimonianza, possono essere fantasie quello che uno racconta. Se invece sono in due, la testimonianza è valida per il codice di diritto ebraico. Bisogna essere in due. Così potete trovare al libro del Deuteronomio, capitolo 19, al versetto 15. La testimonianza di due è valida. Ma poi io credo che c'è un altro motivo. I due possono esercitare tra di loro la carità reciproca. Possono amarsi. E quindi, camminando e presentandosi in due, possono far vedere, lasciar vedere, attraverso il loro amarsi, essere sottomessi l'uno all'altro, possono lasciar vedere qualche cosa della vita di Dio, che è comunione, che è Trinità. Fanno vedere, cioè, già presente quel regno di amore e di pace che devono annunciare. Così prima di annunciarlo con le parole, lo annunciano con la loro vita. E anche se non troveranno le parole da dire, perché non conoscono la lingua turca o la lingua, chi lo sa, quante lingue ci sono nel mondo, anche se non conoscono la lingua, ma già col loro amarsi annunciano questa è una lingua universale. A due, in un altro passo Gesù dirà che dove sono due uniti nel mio nome, là io sono. Quindi andando a due, in obbedienza a Gesù, portano già la presenza del Signore risorto. Diceva loro, prima di lasciarli andare, ecco l'istruzione di Gesù a questi 72 e quindi a tutta la Chiesa. E San Luca stavolta ce la riporta questa istruzione. La messe è abbondante. La parola messe è la parola che si usa per i campi di grano. E i campi di grano devono essere falciati per poter portare il grano dentro il granaio. Quindi questo termine messe fa pensare ad un raduno, ad un raccogliersi di tutti in uno. Questo termine quindi ci lascia intuire che l'intenzione di Gesù, la volontà di Dio, è che tutti i popoli siano radunati. La messe è abbondante, ce n'è molta, c'è tanto lavoro quindi per poter radunare tutti. È il campo della missione universale. Tutti i popoli devono essere radunati. La messe è abbondante, come a dire che non ci sono popoli che vengono esclusi dal regno di Dio. Non è solo Israele, ma tutto il mondo. La messe è abbondante, ma i lavoratori sono pochi. Quelli che si lasciano mandare sono pochi, perché per lasciarsi mandare, abbiamo già visto, bisogna saper rinunciare a tutto per mettere mano all'altro. Bisogna non avere nessun altro interesse. Ora gli uomini disposti a questo sono pochi, sono sempre pochi. Di fronte a un campo così grande, a una messe così abbondante, i lavoratori erano pochi all'inizio e noi possiamo dire ancora sono pochi anche oggi. Cosa fare allora? Ecco il primo compito che Gesù dà proprio a quei pochi. Perché lui sta pensando, sta parlando in questo momento a quelli che si rendono disponibili. Sono quei pochi, 72. Qual è il primo compito che dà loro? Il primo è questo: pregate dunque il padrone della messe, perché mandi i lavoratori nella sua messe. Il primo compito del missionario è che il missionario non lascia agli altri, ma che lo fa lui, è la preghiera. È rivolgersi al Padre, pregare. È il primo dei 10 comandi che Gesù darà a questo gruppo. Pregate. È il primo, quindi più importante. Quindi quello che deve permeare tutta l'obbedienza, tutto il cammino di questi 72. È un comando che non smette mai, deve continuare lungo tutta la missione. Perché pregare è il primo di questi comandi? È la prima missione dei discepoli che sono inviati. Mediante la preghiera si entra nel punto di vista di Dio. Mediante la preghiera si accoglie, si riceve il modo di vedere di Dio. Allora è importante proprio per colui che annuncia il regno di Dio rimanere dentro il modo di vedere, il modo di pensare, il modo di progettare di Dio. I missionari devono rimanere dentro i progetti di Dio e quindi essi stessi per primi devono pregare. È il loro primo compito. In questo modo questi missionari restano nell'umiltà, perché se continuano a pregare si ricordano anche continuamente che l'eventuale frutto del loro lavoro, che la messa che si stanno raccogliendo, è opera di Dio, non è propria opera, e quindi rimangono umili, perché è Lui che fa crescere, diceva San Paolo. Se pregano perché il Padre mandi altri operai, questi discepoli allora si dispongono il cuore a vedere anche altri collaboratori accanto a sé. Non si ritengono gli unici collaboratori del Padre. Il Padre ne può mandare gli altri, io stesso glielo ho chiesto, quindi godo se ne vedo altri. Anche se questi magari hanno metodi diversi dai miei in qualche momento, però godo che ci siano altri lavoratori nella messa, perché io stesso l'ho chiesto, non ho gelosia. Se invece smetto di pregare, può sorgere anche invidia e gelosia anche tra i lavoratori della messa del Padre. Cose viste, cose sofferte nella storia della Chiesa passata, quella futura, no, quelli che siete voi adesso. Pregate. Sono pochi. Il fatto che sono pochi lascia, Gesù non lo dice, ma lascia capire che allora nessuno può esimersi dall'accettare una missione nella Chiesa. Se uno viene chiesto di un compito nella Chiesa, come fa a dir di no? Sono pochi i lavoratori della messa. Abbiamo pregato tutti perché il Padre ne mandi altri. Come si fa a dir di no? Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Andate. Gesù non dice se volete andate, no. Aveva detto se volete venite. Chi vuol venire dietro a me, lì c'è libertà. Puoi scegliere se seguire o se non seguire Gesù. Ma una volta che lo segui, sei disposto a obbedirgli e lui non ti chiede più se vuoi fa questo, se vuoi fa quello. Ma ti dice, va, sa che vuoi essere obbediente. E allora si dà il compito. Andate. Non state a godere egoisticamente la mia vicinanza. Non pensate a voi stessi a godere che è bello, no? Come quei tre che volevano stare sul Tabor, così neanche i 72 devono star lì tutti attorno come pulcini attorno alla chioccia. Andate, non pensate a voi stessi, vi mando, è Gesù stesso che vi manda, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. E qui Gesù usa lo stesso modo di parlare che avevano i rabbi, agnelli, cioè indifesi, cioè in una situazione di rischio. L'agnello è colui, secondo quello che diceva il profeta Isaia, che è muto di fronte ai suoi posatori e quando viene condotto al macello non grida. Penso che è uno dei pochi animali che si comporta così, l'agnello. Non si ribella neanche quando lo uccidono, non scappa. Come agnelli, quindi, devono conservare lo spirito delle beatitudini, la mitezza, niente violenza, misericordia, pace, povertà. Come agnelli in mezzo a lupi, nel pericolo quindi, perché gli altri, quelli che non hanno ancora accolto lo spirito di Gesù, sono in un altro spirito, e l'altro spirito, quello che non è di Gesù, è uno spirito sempre violento, sempre egoista, interessato, e quindi può anche sbranare l'agnello. Gesù stesso, definendosi il servo di Yahweh, come l'aveva fatto in altre occasioni, si definisce come quell'agnello condotto al macello di cui parlava il profeta Isaia, come pecora muta di fronte a colui che lo tolga. Quindi i discepoli devono essere come lui. Nella vita, nella missione dei discepoli, risplende qualche cosa del modo di essere di Gesù, il servo di Dio. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Gli agnelli rimangono agnelli anche quando sono in mezzo ai lupi, non assumono le caratteristiche dei lupi, non imparano né a ululare, né a sbranare, né a usare altre violenze. Rimangono sempre agnelli, vi mando come agnelli. Quindi non portate borsa, né sacca, né sandali. Ai 12 aveva detto neanche il bastone. Niente, non portate, è una ripetizione questo comando di quello che aveva già dato ai 12. Cosa vuol dire non borsa, né sacca, né sandali? Vuol dire povertà. Gesù vuol vedere i suoi poveri. Cosa vuol dire poveri? Che dipendono dagli altri. Non sono autosufficienti. Vuol dire che hanno fede nella provvidenza. Provvederà il Padre. Siamo tuoi lavoratori, quindi tu ci mantieni. È questa fede, questa sicurezza che li anima durante loro andare, durante loro obbedienza a Gesù. Fede nella provvidenza. E questa fede nella provvidenza è ancora una predicazione vissuta della paternità di Dio. In questo modo annunciano che Dio è davvero papà, che sa pensare e provvedere ai suoi figli. Ancora, cosa vuol dire non portate borsa? Vuol dire non andate a distribuire soldi. La vostra missione non è quella di portare i beni di questo mondo ai poveri. Ai poveri dovete portare i beni dell'altro mondo. Senza borsa, quindi, vuol dire non solo non avere per sé essere poveri, ma essere poveri vuol dire anche presentarsi senza niente in mano. Quindi non vai a portare roba, non vai a portare le cose, le ricchezze di questo mondo, e in questo modo ingannare. Perché se tu sai far senza le ricchezze di questo mondo e ti trovi felice, trovi la vita del regno e l'amore di Dio in questo, non ingannare gli altri, anche per loro è così. Non portate borsa, né sacca, né sandali. Quindi vuol dire tutte queste cose, e forse altre ancora. E non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Aiuto, qui noi diciamo, come si fa? Si può anche dire buongiorno, come in questi giorni. Noi siamo abituati che salutare si fa molto presto, basta dire buongiorno e si va via. Ma in Oriente salutare, soprattutto a quei tempi, ma anche oggi, quando la gente deve camminare a piedi, salutare vuol dire fermarsi, domandare come stai tu, i tuoi parenti, i tuoi gatti, le tue galline, come sta questo, quello, e poi accettare l'invito a bere e a mangiare, e quindi fermarsi una mezza giornata, una giornata intera, una settimana. Non salutate nessuno. Cosa vuol dire? Non perdete tempo. Non perdete tempo, non c'è tempo da perdere. Ma ancora questo non salutate nessuno, Che è che uno, se io passo in un paese, so che in quel paese abita mio cugino, allora, anche se sto andando a predicare gli esercizi spirituali, mi fermo da quel mio cugino e allora perdo una mezza giornata o una giornata. Oppure c'è un mio amico, allora vado anche lì e avanti. Non fermatevi, non è questo. Andate dritti al vostro compito. Non far visita a parenti e amici durante il viaggio. O anche rinunciare all'ospitalità che proviene dai parenti e dagli amici. Quelli sono pronti a chiamarti in casa loro, già che sei qui. Però intanto che resti con i parenti e con gli amici, non annunci il regno di Dio. Perché devi mantenere la parentela e l'amicizia, non puoi mica rischiare di farti mandare via se a loro non è gradito il tuo annuncio. Rinunciare quindi a queste ospitalità offerte da motivazioni umane. Non lasciarsi distrarre, in ogni caso, dal compito missionario. Non lasciarsi distrarre da nulla, neanche dalle cose belle. C'è urgenza per il regno di Dio, perché il regno di Dio è questione di vita o di morte per gli uomini. Anche Eliseo al suo servo aveva detto una volta: vai di corsa, non fermarti a salutare nessuno, perché stava per morire il ragazzo della donna che l'aveva ospitato. Non fermarti, è questione di vita o di morte. E qui anche Gesù dà lo stesso ordine che aveva dato Eliseo: non salutate nessuno, è questione di vita o di morte per gli uomini l'annuncio del regno di Dio, è importante. In qualunque casa entriate, quindi non ci sono preferenze, tutte le case possono essere, tutte le soglie possono essere varcate dai discepoli di Gesù. Non devono aver paura di contrarre immondezza. Erano ebrei, quindi era facile entrare in una porta di un pagano, voleva dire diventare immondo. In qualunque casa entriate, Gesù apre tutte le porte ai suoi discepoli. Prima pace a questa casa. Non saluti convenevoli, ma prima, ecco, l'annuncio del dono salvifico di Gesù. La pace è un dono divino. Pace è Gesù stesso, dirà San Paolo. Lui è la nostra pace. Dire pace a questa casa vuol dire annunciare la presenza di Gesù. È Lui la pace di Dio per gli uomini. È quel dono quindi che trasmette la vita e la gioia eterna. È la riconciliazione con Dio. Pace a questa casa. È come dire: Dio entra nella vostra casa. Vi manda colui che è il suo dono, che porta la vostra comunione, che rende viva la vostra comunione con Lui. E questo è Gesù. Pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, cosa vuol dire figlio della pace? Una persona disponibile alla buona novella, che la accoglie, che la fa propria, la vostra pace scenderà su di lui. Oppure invece che scenderà, si potrebbe dire anche riposerà su di lui. È la stessa parola che in un passo della Bibbia viene adoperato per lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio che riposa, che scende su gli uomini. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui. E quindi se è la vostra pace che scende, allora ci sarà anche comunione tra voi e queste persone. Altrimenti ritornerà su di voi. cioè il missionario non si deve inquietare. Lui rimane comunque ubbidiente a Dio, rimane comunque con la sua pace, non la deve perdere. Rimane comunque con Gesù, anche se gli altri non lo accolgono. Ritornerà su di voi. Quindi state tranquilli, quindi non invocate il fuoco su quelli che non accolgono la vostra pace. Non invocate il fuoco, né sognatevi di maledire chi non accoglie. Se vi metteste a invocare il fuoco a maledire, fareste proprio il contrario di ciò per cui siete stati mandati. Siete stati mandati per portare la pace, non dovete portare il regno di Dio, non dovete portare cattivi. Se non l'accolgono, voi ritiratevi, rimanete in pace. Se la vedranno quelle persone con Dio, o Dio stesso manderà qualcun altro. Dio può aver pazienza. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno. Mangiando e bevendo di quello che hanno è proprio una cosa dell'altro mondo per gli ebrei. Perché gli ebrei e i discepoli qui inviati erano ebrei, devono fare attenzione a quello che mangiano, perché se è una cosa immonda non si può mangiare. E qui Gesù invece rende sante tutte le cose, mangiando e bevendo di quello che hanno, di quello che c'è, senza scegliere, senza eliminare nulla. Quindi Gesù apre la comunione di mensa anche coi pagani, scioglie i suoi discepoli dai legami delle prescrizioni alimentari. Non devono aver paura. E poi restate in quella casa. E dopo dirà anche, non passate da una casa all'altra, come per dire, non cercate una situazione migliore. Accontentatevi. Vedete una casa più bella, siete tentati di andare in quella, no, restate nella prima dove eravate. Accontentatevi. In una casa fanno da mangiare migliore, siete tentati di andare lì invece a pranzo, accontentatevi di quello che Dio vi ha preparato nella prima casa. Quindi la povertà deve essere reale e continua, non solo al punto di partenza, ma anche durante tutto il cammino. E la povertà deve essere interiore. Non passate da una casa all'altra, quindi nessuna pretesa. Non cedere a tentazioni di cercare situazioni più comode o migliori, sapersi accontentare. Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Con queste parole Gesù assicura che il Padre provvederà e che non mancherà niente ai discepoli che li ubbidiscono e che vanno senza sacca e senza borsa. Quando entrerete in una città, quindi non solo dai singoli, alle singole famiglie, ma anche nelle città, a società intere, a gruppi grandi, gruppi umani grandi, quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. L'unico consiglio che Gesù ripete per una nuova situazione è quello del mangiare, perché era il più difficile per gli ebrei. Quindi nessuna paura. Ciò che viene offerto anche dai pagani è dono di Dio, è offerto per amore di Gesù. Quindi accettate l'amore che vi viene donato. Nessuna paura. E cosa devono fare nella città? Guarite i malati che vi si trovano. E dite loro, si è avvicinato a voi il regno di Dio. Prima di tutto però guarite i malati che vi si trovano. E Gesù non dice come devono guarirli, se mettendosi a curare le piaghe o semplicemente facendo una preghiera. guarite, cioè occupatevi delle persone più deboli, occupatevi di coloro di cui nessuno si occupa, interessatevi, come il maestro, per le persone più abbandonate. L'annuncio del regno di Dio non esclude nessuno, non esclude gli esclusi. E dite loro, si è avvicinato a voi il regno di Dio. Quindi prima fanno vedere l'amore disinteressato, prima guadagnano l'attenzione e la credibilità di tutti, e poi, ecco, anche le parole. Si è avvicinato a voi il regno di Dio. È Dio stesso che si avvicina e coinvolge l'uomo nel suo amore, nella sua pienezza, nella sua vita eterna. Quando arrivano i discepoli di Gesù nella città, non sono uomini che giungono, ma è Dio stesso che arriva con la sua forza d'amore e con la sua volontà di salvezza, che è presente già nella loro attività. Se lo date Gesù Cristo.
Amen.